Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: il massacro costante di Gaza. Da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco, più di 500 persone sono state uccise, oltre 200 erano bambini. In Israele, intanto, migliaia di persone protestano contro Netanyahu e il ritorno della guerra. Turchia, scontri e proteste, dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, principale oppositore di Erdogan. È un golpe, dice Imamoglu. Stati Uniti continua l'opera di distruzione politica, sociale e costituzionale di Elon Musk. Argentina e migliaia alla manifestazione settimanale dei pensionati. Dopo gli scontri della settimana scorsa, si protesta anche contro la violenza della polizia. World Music, dal Senegal il re della musica africana, Youssou N'Dour, pubblica un nuovo album. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da Gaza, abbiamo titolato il massacro costante perché di questo si sta parlando da quando martedì notte il governo israeliano ha deciso di rompere la tregua che era in vigore da metà gennaio. Le bombe non hanno mai smesso di cadere e di uccidere. In meno di 3 giorni più di 500 palestinesi sono stati uccisi, 200 erano bambini, oltre 100 sono le vittime solo dall'alba di questa mattina. Israele ha nuovamente avviato anche l'operazione di terra, dividendo ancora in due la striscia di Gaza, dividendo il nord e il sud e costringendo per l'ennesima volta 2 milioni di persone a fuggire senza una meta. Sara Milanese ha intervistato Paolo Pezzati, portavoce delle crisi umanitarie di Oxfam Italia.
Il segnale è chiaro, Israele sta cercando con tutti i mezzi di mettere in atto un'ultima violenta azione di pressione nei confronti della popolazione civile di Gaza. Allora, il primo obiettivo dichiarato è quello di ottenere una liberazione degli ostaggi. In realtà il sospetto è che si cerca di compiere un disegno che è all'orizzonte da molti mesi: occupare definitivamente la striscia, applicare una pulizia etnica con qualsiasi mezzo e dar seguito al disegno della grande Israele. Questo è quello che si intuisce. Il fattore scatenante è stata la non volontà di negoziare la fase 2, quella che avrebbe previsto il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia, e da lì, in concomitanza con l'inizio del Ramadan, abbiamo assistito alla chiusura degli aiuti, quindi al ripristino dell'assedio totale come nelle primissime fasi post 7 ottobre, blocchi del carburante. E la situazione adesso, che sono passate un paio di settimane da quel giorno, inizia a mostrare la scarsità degli aiuti, della capacità operativa dentro la striscia e un aumento della tensione e delle sofferenze della popolazione.
Siamo di nuovo, tra l'altro, di fronte a sfollamenti forzati. Mettendo insieme questi elementi, da una parte gli aiuti che non entrano, dall'altra i bombardamenti e gli sfollamenti, non vediamo possibilità di speranza per il momento.
Sì, appunto, è un quadro molto grave. Abbiamo visto anche già scene apocalittiche, perché distruzione nella distruzione, no? Morti di innocenti che si sono riaggiunte alle decine di migliaia di morti dei mesi scorsi. Quindi, intanto, di già quello che era successo prima dell'attacco militare era gravissimo, perché gli aiuti umanitari non sono una merce di scambio per esercitare pressioni sulle parti, ma un diritto fondamentale dei civili. E quindi già questo fatto rappresentava una grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra. Dopodiché siamo ritornati a chiudere l'energia elettrica, l'ultima rete che funzionante, che tra l'altro portava energia elettrica all'unico desalinizzatore che serviva una parte della striscia, e quindi anche l'acqua ha iniziato a scarseggiare. Poi sono arrivati i bombardamenti e abbiamo visto tutte le immagini drammatiche negli schermi e nei nostri telefonini, adesso anche gli ordini di evacuazione uniti a messaggi di pubblici ufficiali israeliani che minacciano o a ve ne andate o distruggiamo la striscia. Quindi sinceramente, di fronte a tutto questo, l'interrogativo è dove è la comunità internazionale, cioè dove sono i governi europei. C'è un silenzio, un'inazione totale che atterrisce tanto quanto le immagini che abbiamo visto arrivare da Gaza.
Intanto in Israele sono in corso da questa mattina grandi manifestazioni, soprattutto a Gerusalemme, contro la ripresa della guerra nella striscia di Gaza e contro Netanyahu e la sua decisione di licenziare il capo dello Shin Bet, che viene vista come un attacco, un altro attacco alla democrazia. Ci sono stati scontri e arresti, la marcia però si prevede che continui anche questa sera. Noi a Gerusalemme abbiamo raggiunto Claudia Rosenzweig, professoressa all'Università di Tel Aviv, che ha partecipato alle manifestazioni di oggi.
Gli ultimi eventi hanno portato alla decisione in generale di tanti gruppi che organizzano queste manifestazioni, che non sono mai cessate in realtà da quando c'è questo governo, ha portato a decidere di fare una manifestazione continua che è cominciata ieri mattina e sta continuando soprattutto a Gerusalemme, dove c'è la casa del primo ministro e dove c'è la Knesset. Ci sono stati degli eventi in realtà prevedibili, ma che hanno un po' superato, diciamo, la linea rossa che di quanto è sopportabile. Uno, il ritorno alla guerra a Gaza. Due, il tentativo di licenziare l'Attorney General e anche di licenziare il capo dei servizi interni. Ecco, se si trova una democrazia che deve fare una manifestazione per difendere il capo dei servizi interni, si può ben capire come la maggior parte degli israeliani sentano che veramente la democrazia è in pericolo. La maggior parte della gente non vuole questo governo, non vuole tornare alla guerra e vuole vivere in un paese democratico.
Ma in queste manifestazioni di tra ieri e oggi, insomma, anche quelle a cui tu personalmente hai partecipato, che clima c'è tra le persone?
Da una parte c'è un clima di festa. Ieri era bellissimo perché tante persone che sono arrivate a Gerusalemme apposta hanno fatto una marcia da un piccolo centro che si trova fuori Gerusalemme, che si chiama Mozza. Era una bellissima giornata, giovani, musica, però anche tantissima rabbia e frustrazione, perché di fatto tutte le manifestazioni, tutti i tentativi che vengono fatti anche di mediare, vengono ignorati completamente, con dei costi altissimi per tutti, chiaramente per i palestinesi, ma anche per gli israeliani, anche tra i soldati che vengono richiamati continuamente, che non vogliono più andare a servire un governo che non ritengono che abbia l'autorità di mandarli a morire, e molti problemi interni, la comunicazione, i giornali, la televisione, il mondo accademico, diciamo in ogni sfera si sta cercando di mettere un morso, di eliminare le libertà minimali che permettono forse di sopravvivere anche in un posto dove ci sono tanti problemi come questo.
Già prima del 7 ottobre appunto in Israele si stava manifestando parecchio contro la riforma della giustizia, poi è arrivato il 7 ottobre, ci sono state le manifestazioni delle famiglie degli ostaggi, però insomma poi nei fatti le decisioni di Netanyahu, del governo eccetera, sembra che non siano mai particolarmente state intaccate dalle manifestazioni. Hai la sensazione adesso, dopo questo ritorno alla guerra a Gaza, dopo due mesi di cessate il fuoco, che proprio sia arrivato al limite anche per la popolazione israeliana?
Un po' lo sento, non so se posso osare sperare, un po' sento che c'è più energia, più rabbia e proprio il senso che non si può andare avanti proprio. E che poi queste manifestazioni, che sono pacifiche, abbiano successo, credo che, non lo so, si parla anche di scioperi nei vari campi, come è già stato fatto anche, non lo so, io personalmente sono molto disillusa. Questo governo è sempre più stretto, sempre più forte, sempre più arroccato, adesso ritorna anche Ben-Gvir. La sensazione è quella che si cerca passo dopo passo di instaurare una dittatura.
Ma lì, quell'orrore che succede a Gaza, è visibile?
La maggior parte di noi non ha visto veramente quello che è successo a Gaza. chi vuole sapere quello che succede a Gaza, di solito basta che guardi la stampa estera, insomma. La verità, sì, la maggior parte degli israeliani non ha visto quello che è successo a Gaza. E infatti quello che unisce tutti, la maggior parte nelle manifestazioni, più che la fine della guerra, ma anche la fine della guerra, credo, è la liberazione degli ostaggi. Però quello che è successo ai palestinesi e quello che abbiamo fatto sta diventando sempre più noto agli israeliani, perché stanno uscendo tante notizie, sempre di più, anche di soldati che tornano e raccontano. D'altra parte, questa notte ci siamo svegliati alle 4 con le sirene, perché gli Houthi ci hanno attaccato, hanno lanciato dei missili su Israele, quindi la gente si sente attaccata. Sì, questa è la sensazione, però sicuramente sarebbe giusto che noi… Cioè, insomma, è molto complicata la situazione. Comunque no, hai ragione, e la maggior parte di noi non ha visto quello che è successo a Gaza e forse non vuole vederlo ancora, ma sicuramente. Però tutti capiscono che questa guerra deve finire.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo a Istanbul, ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che si stavano radunando sotto il comune della città turca per protestare contro l'arresto del sindaco Ekrem İmamoğlu, che è stato arrestato ieri con accuse di corruzione. İmamoğlu, che è considerato il principale oppositore del presidente Erdogan, ha parlato di golpe. Sara Milanese ha raggiunto a Istanbul Andrea Lazzaroni, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Ci sono stati degli scontri in alcune università delle principali città del paese, quindi Istanbul, Smirne e Ankara, tra le forze di polizia e gli studenti universitari, però per ora non possiamo dire che ci sia stata una sollevazione popolare in stile Gezi Park, che peraltro è quello che il governo turco teme più di tutto, insomma, quindi la popolazione ripristini questo spirito di Gezi, come viene definito. Al momento, se devo essere sincero, questo spirito di Gezi Park che viene spesso invocato non credo che riuscirà ad esprimersi. Il motivo qual è? L'opposizione, soprattutto la società civile, è stata erosa da anni di attacchi, arresti e divieti. Quindi personalmente credo che non abbia la forza necessaria per intaccare la stabilità di questo sistema tirannico costruito in 20 anni di governo da Erdogan. Detto ciò, come dicevo, ci sono stati degli scontri nella giornata di ieri, oggi sono previste manifestazioni, alcune sono già in corso, quindi in varie università del paese. I giovani al momento sono l'unica speranza, giovani che vivono una situazione economica e di libertà terribile. Vediamo come si evolve la situazione. Per evitare qualsiasi forma di organizzazione, il governo ha rallentato e bloccato i principali social network, quindi è difficile coordinarsi. Inoltre il governo ha proibito qualsiasi assembramento fino a fine settimana per spegnere sul nascere qualsiasi sollevazione che possa trasformarsi in una nuova Gezi Park.
Che prospettive si aprono per İmamoğlu? È in arresto da ieri, come ci ricordavi, ci sono delle accuse anche pesanti a suo carico, si va verso un processo, una sua esclusione e una sua fine della vita politica?
İmamoğlu, come dicevo, è stato accusato con l'accusa di favoreggiamento al terrorismo, quindi in riferimento al PKK e corruzione. In realtà è un arresto che viene da lontano, che a partire dalla sua rielezione a sindaco di Istanbul e soprattutto al suo ruolo di capo dell'opposizione, di candidato presidenziale, İmamoğlu è vittima di un vero e proprio accanimento da parte della magistratura turca, che ha portato addirittura all'annullamento del suo diploma di laurea. Di fatto non gli permetterebbe di candidarsi alle elezioni presidenziali. Elezioni presidenziali nelle quali İmamoğlu al momento è l'unico politico che potrebbe rivaleggiare ed eventualmente sconfiggere alle urne il presidente Erdogan. Quindi confermo che questo arresto de facto impedirebbe di candidarsi alle elezioni presidenziali ed è il motivo per il quale Erdogan ha pensato di accelerare e chiudere la questione Imamoglu.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Tra dichiarazioni shock, colpi di mano, licenziamenti, continua l'opera di distruzione politica, sociale, costituzionale di Elon Musk negli Stati Uniti. Due recenti episodi mostrano l'influenza e gli effetti sul lungo periodo che l'azione di Musk sta avendo e può avere. Allora, anzitutto, Musk non ha smesso di versare milioni di dollari per pesare nella politica americana. Ha versato, lo ricordo, quasi 300 milioni di dollari a favore della campagna di Donald Trump nel 2024. Recentemente il gruppo di Musk, impegnato appunto nel finanziamento alla politica America PAC, ha speso $1 milione per uno spot televisivo che magnifica i risultati delle prime settimane di governo di Donald Trump. Da un paio di giorni si è anche diffusa la notizia che il miliardario sudafricano, l'uomo più ricco al mondo, ha donato direttamente il massimo donabile per legge, $6,600, alle campagne di quei repubblicani che hanno chiesto di mettere sotto impeachment i giudici che starebbero ostacolando l'azione di Donald Trump. Quindi il giudice James Boasberg, che si è opposto alla deportazione dei venezuelani presunti membri della gang Tren de Aragua, e poi ancora il giudice Paul Engelmeyer, che ha temporaneamente bloccato al team di Elon Musk l'accesso alla banca dati riservata del Dipartimento del Tesoro. In questo modo Musk lancia contemporaneamente due messaggi. Il primo dice ai repubblicani, deputati e senatori, che se si comporteranno bene, se obbediranno ai voleri di Donald Trump, saranno ricompensati con finanziamenti vitali per essere rieletti. Secondo messaggio, Trump avverte i giudici: provate a opporvi agli ordini di Trump e con i miei soldi farò partire una serie di campagne per distruggervi. In questo modo, del resto, chiedendo l'impeachment dei giudici, la loro destituzione, che lo ricordo può avvenire solo attraverso un processo e un voto del Congresso, Musk cerca di spianare, cancellare l'ultima trincea di resistenza, appunto i giudici, rimasta contro l'esercizio di un potere assoluto da parte di Trump e di lui, di Elon Musk. L'altro episodio importante relativo a Musk di questi giorni riguarda i tagli a Social Security, cioè le pensioni per anziani e disabili, il Medicare, l'assistenza medica per chi ha più di 65 anni, il Medicaid, la sanità per i più poveri. Nessuno di questi servizi va a vantaggio degli illegali, ma Musk sostiene che i democratici hanno creato un sistema gigantesco di corruzione che premia gli illegali per comprare il loro voto. Secondo Musk, questo schema fraudolento costerebbe al contribuente americano tra i 100 e i 200 miliardi di dollari. Le prove, ovviamente, Musk non le dà. Del resto, con ogni probabilità, il Social Security non spedisce assegni pensionistici agli illegali e non si capisce in che modo si comprerebbe il voto degli illegali, che appunto, essendo illegali, non votano. Perché allora Musk continua a parlare di questa gigantesca corruzione, continua a parlare delle frodi, per giustificare i tagli che ha operato e opererà ai servizi sociali? Licenziamenti dei dipendenti, riduzione dei servizi, per esempio quelli telefonici, chiusura degli uffici nelle zone rurali e meno abitate, e forse in prospettiva tagli importanti a pensioni e sanità.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Argentina. Ieri c'è stata ancora la manifestazione settimanale dei pensionati, ma dopo gli scontri di settimana scorsa, dei quali abbiamo parlato anche in Esteri, questa volta migliaia di persone sono scese in piazza a sostegno dei pensionati. Sentiamo il racconto da Buenos Aires di Marta Facchini.
Nel centro di Buenos Aires, Plaza del Congresso è blindata, il quartiere è militarizzato, elicotteri, poliziotti in tenuta antisommossa, camion e idranti. L'allestimento che circonda il Palazzo del Congresso è in contrasto con l'atmosfera non violenta della piazza, dove i pensionati protestano per chiedere una pensione dignitosa. A sostenerli sono arrivate migliaia di persone, movimenti sociali, studenti, docenti, lavoratori della salute, tutti colpiti dai tagli alla spesa pubblica attuati da Javier Milei. Mentre all'interno del congresso il presidente ottiene l'approvazione di un nuovo accordo con il Fondo Umanitario Internazionale, fuori si protesta contro le misure di austerità del governo che, da quando si è insediato, attraversa una delle sue crisi più forti. I pensionati sono stati tra le categorie più colpite dall'accusa del leader libertario. Circa il 60% riceve solo l'importo minimo e un bonus, equivalgono a quasi $300 al mese. Significa vivere appena al di sopra della soglia di povertà nel paese che è diventato il più caro dell'America Latina. A incidere sulla loro condizione sono stati anche gli aumenti delle tariffe e la cancellazione dei sussidi. Sofia, che sta partecipando alla protesta, spiega di riuscire a sopravvivere solo perché sono i suoi figli ad aiutarla. A 70 anni, nella sua vita ha svolto lavori informali e di cura e oggi percepisce una pensione minima. Ramon, pensionato di 65 anni, racconta di dover continuare a lavorare per poter affrontare le spese. Si considera fortunato perché riesce a comprare i medicinali, ma non tutti hanno la possibilità di farlo. Una delle misure del governo è stata ridurre la copertura totale di più di 1000 medicinali, tra cui anche farmaci oncologici per malati terminali. Tra le richieste di chi protesta c'è il ripristino dei medicinali gratuiti. Da mesi le marce dei pensionati si tengono ogni mercoledì pomeriggio. In Argentina non sono una novità. Iniziate negli anni 90, sono proseguite durante i governi di Menem e Macri, sono ritornate con il governo di Milei e negli ultimi mesi hanno continuato a guadagnare seguaci. Mentre queste marce si ingrandivano, sono aumentati anche gli scontri con la polizia, che ricorsa a metodi sempre più repressivi per impedire ai dimostranti di bloccare le strade intorno al congresso. Il culmine è stato raggiunto la scorsa settimana, quando alla marcia si sono aggiunti anche tifosi di alcune squadre di calcio. Quella giornata si era conclusa con centinaia di arresti e feriti tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Lucia, ex insegnante, oggi ha portato con sé un cartello in onore di Pablo Grigio, il fotografo colpito alla testa dal candelotto di un gas lacrimogeno sparato da un poliziotto. Il fotoreporter si trova ancora in ospedale in condizioni di salute critiche. Molte persone che sono in piazza lo ricordano e criticano l'operazione della ministra della sicurezza Patricia Bullrich, che ha provato a delegittimare e impedire le proteste. Lucia racconta di sentirsi felice al vedere che oggi non ci sono scontri e che realtà diverse sono venute a sostenere i pensionati. Questo governo è crudele e ci stanno facendo morire di fame, commenta, aggiungendo di non condividere il nuovo indebitamento con il Fondo Monetario Internazionale. Il governo di Milei è riuscito a ottenere l'approvazione del congresso per tentare di ottenere un nuovo prestito dal Fondo Monetario Internazionale e nuove risorse per rafforzare l'economia dell'Argentina. La Camera dei Deputati ha approvato un decreto che le autorizza a indebitarsi con il fondo. Il governo spera di ottenere un importo compreso tra i 10 e i 20 miliardi di dollari, ma le condizioni del prestito non sono ancora note.
Chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Certo, oggi la musica africana pullula di tanti nuovi protagonisti e di tanti nuovi generi in un panorama che in questo millennio ha conosciuto una profonda trasformazione alla cui continua evoluzione è difficile tenere dietro tra un'infinità di giovani star, maschili e femminili, molte senza dubbio di talento. Poi però partono le immagini di No Fly, pescatori senegalesi che a Dakar all'imbrunire attaccano i motori e spingono in mare le loro piroghe colorate. E appena Youssou N'Dour comincia a cantare, le cose ritrovano le loro giuste proporzioni. Ecco la magia della voce, il pathos, il carisma, l'unicità di uno di quei rari artisti che sono una categoria a parte e di fronte a cui tanti successi e personaggi di oggi appaiono più modesti. Il clip di No Fly, pubblicato in gennaio, ha anticipato il nuovo album del cantante senegalese, doppio titolo in francese e in inglese, Éclairer le monde, Light the world, che uscirà il 4 aprile. Se si deve giudicare da No Fly, in cui la voce di Youssou N'Dour si staglia su una musica rarefatta e di grande gusto, il disco, dopo alcuni anni di assenza discografica del cantante, non deluderà le attese. L'uscita era prevista per il 21 febbraio, ma è stata posticipata per lutto per la morte a 67 anni del chitarrista Jimmy Mbai, che aveva esordito in Étoile de Dakar, il gruppo formato nel 78, di cui faceva parte anche il giovane Youssou N'Dour, e che come il cantante nel 79 aveva proseguito in Super Étoile de Dakar, che diventò poi la band di Youssou N'Dour, e in cui Mbai, musicista molto amato e ammirato, ha poi continuato per 40 anni la sua carriera, dando con la sua personalità alla chitarra un importante contributo alla definizione stilistica del Balak, di cui Youssou N'Dour è stato l'alfiere. Alla perdita dell'amico per Yusundur si è aggiunto un altro lutto molto pesante, quello per la morte del padre, mancato a 98 anni. Per trovare la concentrazione necessaria per lavorare al nuovo album, Yusundur ha scelto un piccolo villaggio della Catalogna, El Prat de Rei. Il disco è coprodotto da Michael Leigh, noto in particolare come leader del popolare gruppo newyorkese di jazz Snarky Puppy. Intorno a Yusundur è stato creato un assortimento di musicisti studiato con cura. Leigh ha anche suonato basso, chitarre e altri strumenti. Della partita inoltre sono stati il ghanese Wid Ibrahima, docente negli Stati Uniti e specialista di percussioni dell'Africa occidentale, il batterista di Atalanta Munir Zaki, il pianista Frank Locrasto di New York, il suonatore di Cora di Stanza Madrid Momi Maiga e i fidati collaboratori di lunga data di Yusundur Bai Dei Fai e Tion Bai alle percussioni, Hassan Tiam al Tama, il tamburo parlante, e il chitarrista Tafagai. Alcune sedute di registrazioni riguardanti le voci si sono tenute a Dakar sotto la direzione di Yusundur e del musicista nigeriano Spotless. L'album mette in evidenza Rema Diop, una giovane cantante e danzatrice che è una star emergente in Senegal e che da poco è entrata ufficialmente a far parte della formazione di Yusundur. Molti contenuti dell'album sono prettamente senegalesi. Un brano rende omaggio a Cheikh Amadou Bamba, fondatore della confraternita dei Mourid, un altro alla branca del muridismo costituita dai Baifal. Un altro brano critica la pratica dei matrimoni forzati. Il clip di No Fly può vantare la partecipazione di Omar Sy, attore francese di origine senegalese, oggi famosissimo come protagonista della serie Lupin. Nel video di No Fly, Sy conversa con Yusundur indossando un magnifico bubu, l'abito tradizionale viola.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.